Quindi oggi
è la domenica del primo miracolo di Gesù. Un miracolo di letizia, un miracolo di festa, un miracolo anche di misericordia, il miracolo del cambiamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana di Galilea. Un miracolo di letizia, lo sposalizio doveva essere gente modesta, imparentati con la Madonna, perché hanno evitato la Madonna e Gesù. Gesù già aveva i suoi discepoli e andarono anch'essi, gente buona, gente semplice, ma gli sposi erano modesti, avevano fatto quelle previste per il numero dei convitati, ma con queste bocce nuove il vino si era esaurito. E se in un pranzo viene a mancare il vino, non possiamo mica ricorrere all'acqua minerale, è vero? Occorreva ricorrere ai ripari. E la Madonna, attenta, attenta, buona, si accorge dell'imbarazzo e fa cenno a Gesù. Non hanno più vino.
E Gesù risponde un po' con le brusche. Dice, che importa a me? Non sono io il provveditore.
Ma Gesù era figlio di Dio e la Madonna era sua madre.
E la Madonna dice ai servi,
fate quello che vi dice. E Gesù, rapito dall'amore della sua madre, rapito dalla gentilezza della Madonna verso gli sposi, rapito anche dalla compassione verso questi sposini per risparmiare loro la confusione, l'imbarazzo,
dice ai servi,
riempite quelle anfore,
erano 5-6 anfore grosse,
riempitele di acqua e poi servite.
Mentre i servi portavano l'acqua, il figlio di Dio fece l'atto di volontà che quell'acqua fosse vino, un vino bianco profumato, secco, forse, che diede tutto quel senso di gusto alla festa,
e tutti rimasero meravigliati.
E il maggiordomo, capo appunto della festa, il maggiordomo andò dallo sposo.
Ma cosa ci hai combinato? Ma cosa ci hai combinato? Si sente, si serve il vino buono in principio, poi quando la gente brilla beve qualsiasi cosa. Invece questo è un vino sopraffino, un vino uscito dal cuore di Cristo. Che ci insegna nei buoni fedeli? Un Vangelo ricco, infinitamente ricco di suggerimenti, ma noi dobbiamo andare un po' al sodo con la grazia di Dio. Ci insegna anzitutto la grandezza del matrimonio. Cristo, figlio di Dio, fa il primo miracolo non per i ciechi, per i zoppi, per i lebrosi, neppure per i morti, lo fa per due sposi. È bello! Basterebbe questo per dare al Vangelo la supremazia su tutti i libri scritti dagli uomini. Questo atto generoso della divina onnipotenza per santificare l'unione fondamentale che esiste fra gli uomini, l'unione dello sposo e della sposa. Quindi dicono i Santi Padri che Cristo a Cana istituì il sacramento del matrimonio. Lui diede al matrimonio questa grandezza. Seconda piccola osservazione. Il miracolo di Cristo, un'osservazione brevissima. I miracoli sono dei fatti obiettivi, esterni, controllabili, che si vedono, si controllano. Era acqua, lo sapevano i servi, dice il Vangelo. Un istante dopo era vino generoso. Succede che il vino vada in acqua, ma non che l'acqua diventi vino. Se quest'acqua è diventata vino, vuol dire che c'è l'energia primigenia del creatore delle cose, che sta attraverso una lunga trasformazione di elementi. L'acqua assorbita dalle radici della vite poi si sviluppa il grappolo matura, e attraverso la maturazione acquista, acquista quel grado zuccherino, poi appunto fermenta il mosto diventa vino, ha voglia, c'è tutto un cammino. Qui invece Cristo dall'acqua fa diventare vino, un fatto obiettivo. Argomento del Figlio di Dio, della sua divinità. E altrettanto dicasi per gli altri miracoli di Cristo. La nostra fede non è qualcosa di sentimentale, è una realtà oggettiva che si fonda su fatti oggettivi, su persone oggettive e su testimoni oggettivi. Gli apostoli hanno visto questo miracolo e l'hanno raccontato.
Senza osservazione, miei buoni fedeli.
Ma cosa ha voluto fare Gesù? Cosa ha voluto fare con questo miracolo? Che è un miracolo strepitoso. È un miracolo anche, diciamo, di spettacolo, meraviglioso.
Ha voluto indicare la santità del sacramento del matrimonio. A cui permettete un altro pensierino, un po' meno breve, ma sarà breve. Concepire il matrimonio, l'unione dell'uomo con la donna, concepire questo atto fondamentale dell'esistenza, pieno di misteri, di amore, pieno di misteri, di incertezza, pieno di rischio, pieno di dolori, ma anche che ha il profumo di tutta la speranza che l'uomo ha per sopravvivere su questo mondo. Ed è per questo, perché il mondo moderno, perché l'uomo moderno si è sradicato dalla radice profonda a cui il matrimonio attinge, da cui il matrimonio deriva la sua natura, è per questo che il mondo moderno ha preso a nausea il matrimonio. L'unione matrimoniale, l'unione di un uomo con una donna, è il fatto più delicato, più profondo, se l'unione matrimoniale è il fatto più profondo della vita umana, perché è la consegna di una coscienza ad una coscienza, ma non qualsiasi, della coscienza della donna alla coscienza dell'uomo, dell'amore della donna all'amore dell'uomo. La donna è donna, l'uomo è uomo, hanno qualità irreversibili. Guai se la donna fosse uguale all'uomo, e guai se l'uomo fosse uguale alla donna. Che significa allora nell'ordine di Dio? Significa che l'uomo si integra mediante la donna e la donna mediante l'uomo, si integra a tutti i livelli, biologico, psicologico e spirituale. A livello biologico è ovvio, è chiaro, la vita si unisce alla vita e produce la nuova vita mediante non un meccanismo che è una parola che non ha senso, mediante uno sviluppo meraviglioso che tutta la scienza non arriverà mai a comprendere. Ecco quindi il mistero dal punto di vista biologico, dal punto di vista psicologico. E qui occorrerebbe forse qualcuno che parlasse, che avesse l'esperienza del bambino e della bambina, dell'adolescente e dell'adolescente, del giovane e della giovane, del fidanzato e della fidanzata, dello sposo e della sposa. Qualcuno che sapesse cogliere tutti questi sentimenti ed affetti e fonderli in una sintesi di speranza e di coraggio, cioè il coraggio della vita.
L'avete provato anche voi. Il primo sentimento che l'uomo quando avverte questo problema, che è un problema che tocca agli abissi dell'essere nostro, il primo sentimento di brivido, di commozione, avvicinando, vedendo una donna, vedendo una signorina che fa per lui, è un sentimento di trasformazione. Non è un semplice desiderio, è una scossa profonda della figlia. L'uomo, il giovane, la giovane dovrebbero approfondire questo sentimento, andare alle sue radici e incontrerebbe l'amore di Dio, che ha creato l'uomo per la donna e la donna per l'uomo. La Santa Chiesa quindi ci dice che a questo sacramento, ed è un sacramento, l'abbiamo detto all'inizio, bisogna prepararsi. Oggi si parla di fallimenti di matrimoni dappertutto, a tutti i livelli. Anche persone buone vengono e parlano, padre mio, il mio matrimonio è stato un fallimento. Quante lacrime, vuol vedere le botte che ho prese e magari sono capaci di alzare la gonna e mostrare le botte sulle gambe. Oh Gesù, ma c'è il sacramento dell'amore il matrimonio. E allora bisogna prepararsi. Non andare al matrimonio per un colpo di sole, con un'impressione, con una specie di raptus sensoriale o sensuale. È persona, è cuore, è mente. Dovete andare al sodo per gustare il profumo autentico dell'amore. Allora vuol dire che tanta gente non si è mai voluta bene. Non si è mai voluta bene. Se appena sposati, se 2 anni dopo sposati, se 10 anni dopo sposati, anche quei figli cominciano a litigare, cominciano a questionare, cominciano a dire tu questo e tu quello, ma tu sei mio marito, tu sei mia moglie, sei la persona più cara che ho al mondo. Quante parole dolci, quante letterine, quante telefonate, no? E poi? E poi? Ecco quindi, miei cari fedeli, l'insegnamento della Santa Chiesa. Il matrimonio è un gioco. Ah, certo. È un gioco. Ma deve essere il gioco dell'amore. Ognuno che porti i pesi degli altri. E scoprire giorno per giorno la ricchezza della propria moglie. Giorno per giorno la ricchezza del proprio marito. Sì, direte padre, poesia la sua. Non deve essere poesia, deve essere realtà. Bisogna prepararsi. E se manca qualcosa nel mio fidanzato, deve dire la signorina, se manca qualcosa nella mia fidanzata, deve dire il fidanzato, lo devi formare tu, col prestigio che hai del bene che ne vuoi. Lo devi formare, piano piano, con delicatezza e con fermezza. Se le anime restano distanti, non ci si forma. Si cerca da altre parti. Non si può fare un contratto quando tutte le condizioni non si sono verificate. È un problema grande, grosso, terribile, per il quale non ci sono soluzioni umane. E queste soluzioni diventano sempre più difficili, anche per i cristiani. Quindi, miei cari fedeli, dobbiamo proprio veramente riflettere su questo problema. Domenica diremo qualcosa dell'amore dei genitori ai figli. Oggi abbiamo detto dell'amore dell'uomo per la donna e della donna per l'uomo. Questo amore è stato dissacrato nella cristianità. Questo amore appunto per l'avanzare di tutta questa concezione utilitaristica della vita, di questa concezione del benessere, la donna sì ha acquistato tutti i diritti per modo di dire, ma sta perdendo il diritto supremo. Il diritto di essere amata sopra tutte le creature da parte dell'uomo. L'uomo deve vedere nella sua moglie quell'essere che deve amare più di tutte le creature dopo Dio, dentro il lavoro di Dio. Sì, donne, avete acquistato tanto, parità in tutto, stipendi, in carriere, eccetera, ma vi è venuto a mancare una cosa, che quando andate in tram, quando prendete qualche mezzo pubblico, l'uomo non si alza più quando vi vede. Sta seduto. Non va bene, siamo d'accordo. Però non vede più nel vostro volto, forse neanche nel vostro comportamento, il volto della sua regina, il volto della sua moglie, il volto della sua figlia, la quale nasconde appunto nella sua femminilità quel mistero di Dio, quel mistero della vita e il mistero dell'amore. Credo in solo Dio.